Cari fratelli e sorelle, la nostra Quaresima ha coinciso con la nostra quarantena. Il virus ci ha portato in un deserto e la prima domenica di Quaresima noi abbiamo condiviso con Gesù le tentazioni del deserto. Siamo anche noi di fronte a tante tentazioni che ci chiedono di lottare contro la paura, contro un dolore che ci assorda e contro la disperazione di fronte alla morte. Nella seconda domenica di Quaresima siamo saliti sul Tabor. Gesù è luce e c'è una speranza di trasformare il male in bene. Nella terza domenica di Quaresima, a metà del cammino, siamo andati al pozzo di Sicar per poter bere qualche sorso di acqua che ci ristori nella stanchezza. In questa quarta domenica della nostra Quaresima, Gesù ci pone di fronte a una sfida. Dio è luce e apre gli occhi. A noi decidere se voler davvero vivere da illuminati oppure rimanere ottenebrati dal male e dal peccato. Tutto dipende da cosa ti interessa. È vero, noi siamo avvolti nella tenebra di questo virus che è un po' come una nuvola che è calata sul mondo, ma sappiamo che sopra il sole resta e che qualche raggio può attraversare queste fitte nubi e poter lambire la terra per illuminarla. Arriviamo al nostro Vangelo. Inizia con un atto di visione. È Gesù che vede questo uomo cieco. Gesù ci vede bene. Al contrario dell'uomo che guarda le apparenze, la crosta delle cose, Dio guarda secondo il cuore, con il cuore, e perciò vede la nostra interiorità profonda, oltre le apparenze. E il punto di partenza è proprio il diverso interesse. Gesù si interessa di questo cieco perché veda, mentre invece tutte le altre comparse nella scena hanno altri interessi, sono disinteressati rispetto a questo uomo colpito dalla cecità. I discepoli stessi si interessano al male, a quale sia la causa per cui lui non ci vede. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? È un'astuzia tipica del male concentrare il nostro interesse su di lui, così non creiamo il bene, non vediamo altro. Gesù invece ha un altro interesse e perciò sposta l'attenzione su ciò che Dio vuol fare per questa umanità cieca. È così perché in lui siano manifestate le opere di Dio. L'opera di Dio è aprire gli occhi agli uomini, che l'uomo viva da illuminato, che veda che c'è un senso, una dignità, una identità profonda che lo abita, che lo rassicura. E Gesù dice che lui deve agire, deve operare come il Padre che opera sempre e deve agire perché è venuto nel mondo come luce. Il segno che Gesù compie è quello di far ripartire la creazione. Prende della saliva. La saliva per gli antichi era soffio condensato e aveva quasi un potere terapeutico, guaritore. Gesù prende la sua saliva e la unisce alla polvere, fa del fango. Potremmo dire che è un rituale di contaminazione. Dio si contamina con noi per poterci contagiare della sua luce, per andare oltre la palpebra che come un muro copre il nostro buio. Gesù non vuole che l'uomo sia sacrificato al buio. Il suo interesse è che l'uomo veda a somiglianza di Dio, che l'uomo veda oltre la crosta, la superficie delle cose. Dicevo che poi nel Vangelo compaiono dei personaggi che non riescono a comprendere la guarigione di questo cieco e la commentano, ma in maniera distaccata, quasi disinteressati rispetto a questo uomo che finalmente vede. Però tutti azzeccano la domanda iniziale: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti sono interessati a sapere come potersi impadronire del segreto della luce. Poi però questa domanda è come soffocata da altri interessi. I primi che commentano sono i vicini, non sono i peggiori, perché la loro complicità con le tenebre è piuttosto una miopia, vedono poco in là. È un po' il rischio del vicinato, quello di vivere un tran tran quotidiano fatto di abitudini. E perciò in quel contesto di vita si erano abituati a vedere questo uomo cieco. Da anni lo hanno visto così, si sono abituati a vederlo cieco e sono incapaci di pensare che adesso lui ci vede. E perciò non si interessano di lui chiedendogli ma cosa vedi, che effetto ti fa, sei felice di vedere. Ma lo trattano ancora da non vedente. La sua guarigione non interessa a loro quanto la soddisfazione di alcune banali curiosità. È lui, non è lui, è un altro che gli assomiglia. Dobbiamo stare attenti anche noi. Talvolta commentiamo in modo molto superficiale le cose che accadono alla gente che ci è vicina. Curiosità, perché non guardiamo come guarda Dio. A somiglianza di Dio che vede il profondo, vede la persona. Compaiono poi i giudei e i farisei. Sono uomini religiosi che hanno un grande desiderio di luce, la luce che niente meno viene da Dio. Soltanto che questo loro desiderio religioso è soffocato dalla ideologia della istituzione che loro rappresentano e che vorrebbe controllare il popolo in nome di Dio. Pensano di vederci, presumono di avere il monopolio della luce, sono più interessati a difendere il loro schema religioso che li rassicura, piuttosto che accorgersi dell'opera che Dio sta compiendo. Tutto è già deciso nel loro schema. Dio ha parlato in Mosè, non ci sarà alcun'altra novità. Dio non può parlare ancora in altri modi. Gesù è da condannare, perché è uno dei peccatori che vorrebbero sovvertire il loro sistema religioso. Per difendere questo interesse sacrificano il cieco guarito, che da miracolato diventa un indagato, sottoposto a un processo per scomunica indirettissima. È interessante che questo uomo non è visto come una persona, ma come un caso da sottoporre, da analizzare in base ai criteri della legge. Non è l'azione di bene, ma è la violazione della regola che interessa a questi uomini. Di sabato non si fa nulla. Di sabato Dio vuole che i ciechi rimangano ciechi. E proprio costoro che sarebbero i depositari della luce religiosa del popolo contraddicono il loro ruolo perché creano un buio ancora più fitto, spengono le piccole fiammelle di speranza degli uomini che vorrebbero cercare in Dio protezione, vita, guarigione e fanno passare un'idea che Dio si disinteressa dell'uomo. Di sabato Dio non si cura del bene dell'uomo. Non c'è peggiore propaganda per la religione, non godere della luce al punto di preferire che questo tornasse cieco. La figura più sconcertante però sono i suoi genitori. Vengono interrogati. È vostro figlio? Sì. È nato cieco? Sì. Ma è guarito, adesso ci vede. Non ci interessa. Non tocca a noi dire qualche cosa riguardo alla sua guarigione. Non ci ha coinvolto, chiedetelo a lui, all'età. È un atto di forte deresponsabilizzazione di questi genitori, che sono genitori a metà. È nostro figlio biologico, ma cosa sia accaduto in lui per farlo ripartire, per poter immaginare che adesso questo nostro figlio ci vede, a noi non interessa. Una genitorialità a metà. Sacrificano il proprio figlio alla loro paura di essere condannati dai giudei e perciò espulsi dalla sinagoga perché in qualche modo riconoscerebbero che Gesù è il Messia. Cari genitori, vorrei dire una parola a voi in modo particolare. Siete permettete questa espressione, obbligati a stare in casa con i vostri ragazzi, i vostri figli. È l'opportunità per rivedere il vostro copione familiare. La famiglia è fatta di una vita ripetitiva, scandita da gesti, da parole, da abitudini. Chiedetevi quali sono i nostri veri interessi. Avete tanto tempo per inventare occasioni di vicinanza tra di voi. Immagino che forse qualcheduno preferirebbe tornare al lavoro, perché anche stare in casa e rivedere un po' il palinsesto della famiglia può essere una fatica. Però voglio dirvi questo, negli ultimi decenni i motivi per cui siamo diventati un po' ciechi come umanità sono tanti, ciechi su ciò che davvero vale. Però ne vedrei uno, in modo particolare. Siamo diventati ciechi perché non sappiamo più capire ciò per cui vale la pena sacrificarsi. Penso che qualche generazione fa questo era chiaro. Ci si sacrifica per la fede, in nome della famiglia, degli affetti, in nome anche del proprio popolo, per salvare vite umane. Purtroppo è subentrata la religione del lavoro, dell'economia, e qui il culto chiede il sacrificio di intere energie per dedicarsi, per immolarsi alla causa. Diverse volte ho sentito persone, professionisti, anche giovani, dire che dovevano rinunciare, sacrificare anche al sogno di una famiglia perché tutte le energie erano sacrificate per il lavoro. Lavorare bisogna, il lavoro è importante, ci nobilita, ci costruisce, però dobbiamo non diventare ciechi e capire ciò che davvero ci interessa. E in questo tempo in cui siete a casa dovrete forse disimpegnarvi, disindaffararvi rispetto alle vostre occupazioni, ai vostri interessi lavorativi, produttivi, anche se da casa pure lavorate. Ma soprattutto forse dovete disinteressarvi della vostra persona per potervi riproporre all'attenzione dello sposo, della sposa, dei figli, magari riconquistare la loro attenzione. Quest'anno noi come Chiesa Mantovana abbiamo pensato proprio di focalizzare l'interesse sulla coppia, sui genitori, sulla casa che è una piccola chiesa. Chiaramente non avevamo messo in programma nell'anno pastorale questo stop dovuto al coronavirus. Però questa è l'occasione proprio per riscoprire, mentre le chiese tacciono e sono vuote, che bisogna riempire la piccola chiesa che è la vostra casa. Siate voi i sacerdoti dei vostri figli. Siate voi i primi catechisti dei vostri figli. Non fate come i genitori del cieco guarito che si sono interessati solo per metà della sua vita. L'abbiamo messo al mondo noi, ma che adesso sia venuto alla luce di Dio, alla fede. Questo non ci coinvolge, non ci interessa. È una grande occasione per voi, quella di interessarvi proprio in prima persona dell'evangelizzazione, della preghiera dei vostri figli. Alcuni amici mi hanno detto che in queste settimane hanno imparato anche a giocare con la Bibbia, in famiglia, in semplicità. Ci si chiede chi vuole raccontare una parabola, chi la sa raccontare meglio, chi ne ricorda di più. Vi evangelizzate dentro le mura di casa. Aprite gli occhi dei vostri figli sul Vangelo. Come si esce dalla cecità? Proprio come il cieco, non soltanto perché Gesù ha spalmato del fango, ma perché lui ha obbedito. Gesù gli ha detto vai alla piscina di Siloe e lavati. E il cieco obbedisce e perciò comincia a somigliare a Gesù. Gesù l'inviato del Padre che obbedisce al Padre. Questo cieco che obbedisce a Gesù, gli somiglia, fa quello che Gesù gli ha detto per riavere di nuovo la vista. Lui è stato giudicato perché ha avuto una responsabilità per tornare a vederci e se l'è assunta questa responsabilità, ha fatto ciò che Gesù gli ha chiesto, ha obbedito. e adesso diventa anche capace di giudicare chi prima lo giudicava, cioè i farisei, perché dice a loro: mi stupisco, voi dite che non sapete da dove viene questo uomo, ma noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori e che mai si è sentito che un peccatore abbia aperto gli occhi a un altro. Il cieco guarito giudica i farisei che presumevano di essere coloro che hanno il monopolio della luce. Cari fratelli e sorelle, cosa ci interessa in questo tempo in cui davvero sul mondo è calata questa nuvola oscura? Non ci interessa sicuramente chiederci di chi è la colpa, quali sono le cause, se questo è un castigo. Ci interessa invece scorgere in tutto ciò l'opera di Dio. Recuperare una visione di fede sulla storia, capire dal Signore quella parola di senso per interpretare ciò che ci sta accadendo. Ci interessano anche tutte quelle storie di bene, di vero sacrificio che stanno scrivendo tante persone, i medici, gli amministratori, tutti quelli che continuano a lavorare perché il mondo possa mangiare, tutti gli insegnanti che continuano a farsi vicini ai loro studenti, tutti i genitori che fanno i genitori 100%. Non ci interessa però, vorrei condividere con voi, continuare dei riti per scacciare superficialmente la paura. Ad esempio, andrà tutto bene. Capisco che nei primi giorni questo era una sorta di rituale anche collettivo per poter scacciare le paure che ci hanno assalito. Però, cari fratelli e sorelle, permettetemi di dire che non possiamo diventare ciechi di fronte all'evidenza che non è andato tutto bene. Quando vediamo quelle decine di salme che in alcune terre, soprattutto anche di Lombardia, stanno seminando il pianto e il lutto. Cerchiamo di non essere ciechi riguardo ai volti di questi fratelli e sorelle morti e di coloro che li piangono. Cerchiamo di non avere reazioni superficiali, delle curiosità, dei commenti così a caldo, ma di interessarci veramente del dolore delle persone e delle loro speranze. Questa è la visione di fede che Dio ci può dare. Sapere che vogliamo spartire con loro il destino. Mi interessa questa umanità. Mi interessa questo cieco che è colpito. E credo che talvolta, piuttosto che espressioni esteriori, è importante la condivisione muta del silenzio. È l'unico modo perché possiamo davvero essere in sintonia anche con tutti coloro che nel mondo vivono la tragedia come un fatto quotidiano e non eccezionale. Questo è il potere della luce, renderci veramente responsabili. Ci interessa poter accogliere anche quella parte di tenebra che è nel cuore di tanti, per poter dire anche a loro: svegliati, perché Cristo ti illuminerà. Questa è la nostra speranza, il potere della luce. Dio vuole aprire gli occhi al mondo.